Buongiorno a tutte e tutti, Radio Onda Rossa, state ascoltando 87.9, Radio Red Wave 87.9, eccoci con la finestra su fatti e misfatti legati al Regno Unito, e oggi andremo a parlare una cosa che comunque riguarda un po' tutta l'Europa, appunto riguarda gli europei di calcio che sono iniziati venerdì scorso, come molto probabilmente sapete, qua a Roma con la prima partita dell'Italia e niente, però vorrei parlare invece oggi di una questione che di cui se ne sta parlando tantissimo in Inghilterra, nel Regno Unito in questo periodo, proprio per il fatto che tra vari nazionali, la nazionale inglese ha deciso di inginocchiarsi contro il razzismo prima di ogni partita. E quindi domani, venerdì 18 giugno, ci sarà la partita tra l'Inghilterra e la Scozia, un derby classico, la prima partita internazionale nella storia. Nel 1872 è stato appunto tra l'Inghilterra e la Scozia, e la Scozia ha annunciato che in solidarietà con i giocatori inglesi anche loro si inginocchieranno prima della partita. Quindi dopo gli inni nazionali, prima dell'inizio del fischio di inizio, tutti i giocatori si inginocchieranno, e quindi Scozia sarà la quinta nazionale che ha preso questa decisione. Finora appunto, oltre l'Inghilterra, c'è stato il Belgio che insieme all'Inghilterra ha dichiarato che si inginocchierà per ogni partita, e magari avete anche visto la partita contro la Russia nello stadio dello Zenit, anche famigerata, almeno i tifosi, famosi per avere dei tifosi molto di destra, si sono inginocchiati tutti i giocatori del Belgio, tra cui anche Lukaku, che ha fatto anche il pugno del potere nero, e ci sono stati 50.000 fischi e bu. E quindi c'è il Belgio e l'Inghilterra, poi dopodiché c'è stata anche la partita tra il Galles e la Svizzera, dove si sono messi d'accordo e si sono inginocchiati. Però queste due squadre, queste due nazionali, non l'hanno fatto invece ieri, quindi durante la partita tra Svizzera e l'Italia, almeno quello che ho visto io, non si sono inginocchiati i giocatori della Svizzera e neanche i giocatori del Galles durante la partita a Baku in Azerbaijan contro la Turchia. Quindi oggi parliamo di un argomento che fa sempre incazzare la destra, cioè il rapporto tra politica e sport. E qua, in questo momento, parliamo proprio della questione razzista, antirazzista, la lotta contro il razzismo, perché comunque questo atto, questa protesta di alcuni giocatori ormai dall'anno scorso coincide proprio con quello che è successo a maggio, con la morte, con l'uccisione di George Floyd negli Stati Uniti, con il riprendersi anche del Black Lives Matter, delle proteste, e mi sembra la prima partita, poi quando si sono riniziati i campionati, è stato in Germania, qualche giocatore del Borussia Dortmund ha deciso di inginocchiarsi, dopodiché molte squadre in Inghilterra hanno deciso per varie partite di andare avanti inginocchiandosi sempre prima di ogni fischio di avvio, e ha deciso altrettanto la nazionale inglese. E quindi c'è tutto un dibattito, c'è la destra inferocita su questa questione, cioè take the knee, che letteralmente in italiano prendere il ginocchio, inginocchiarsi appunto contro il razzismo. E chiaramente, come sappiamo, c'è una lunga storia di proteste di atleti neri. Si pensa per esempio ovviamente al 68, con quell'immagine che oramai è un simbolo anche della lotta contro il razzismo, per i diritti negli anni 60, appunto, di John Carlos e Tommy Smith, che fanno il pugno del potere nero durante gli i giochi olimpici nel Messico nel 68, in cui c'era anche la figura di Peter Norman, il bianco australiano, che come si è saputo dopo è anche ha appoggiato lui questa lotta. Allora infatti si è messo la spilla dell'Olympic Project per diritti umani e quindi c'è ovviamente questa immagine molto simbolica, molto forte, che insomma ci accompagna sempre quando parliamo sia della lotta antirazzista sia la questione della politica, il rapporto tra politica e lo sport. Poi ovviamente c'è quell'atto coraggioso di Colin Kaepernick nel 2016, quando uno dei primi a decidere di inginocchiarsi durante l'inno degli Stati Uniti prima della partita dell'NFL, del calcio americano. E infatti, come John Carlos e Tommy Smith, praticamente Colin Kaepernick praticamente non ha potuto più giocare, è diventata questa figura molto controversa, e quindi con questo coraggio questi atleti hanno messo proprio la loro carriera, la loro vita dietro a la lotta, dietro alla solidarietà con chi combatte per la giustizia razziale. Quindi chiaramente siamo in una situazione diversa. Qui innanzitutto i giocatori non si inchinano durante l'inno nazionale, si inchinano per una decina di secondi prima dell'inizio della partita, e qua non c'è nessun rischio che questi non vengano più convocati per la nazionale. Però comunque, secondo me, è un atto molto interessante, che ha creato tutta una discussione, proteste davanti allo stadio, i bui, i fischi, ma anche le controproteste di gente che cerca di applaudire per smorzare e di coprire anche questi bui di alcuni tifosi, per esempio da inglese allo stadio di Wembley. E c'è anche molto interessante proprio il dibattito pubblico-politico, sia a destra sia a sinistra, tra virgolette, cioè sto parlando per quanto riguarda la posizione di Labour rispetto alla questione. Allora, parleremo un po' di questo, facciamo un primo stacco musicale e vi mando questo pezzo del mitico album dei Damned del 79, Machine Gun Etiquette. Questo è Melody Lee. Eccoci di nuovo qua. Allora, stavamo parlando appunto della nazionale inglese che insieme alla nazionale belga ha deciso di ginocchiarsi prima di ogni partita, a prescindere dalle proteste che ci sono state. Infatti già prima dell'inizio del torneo la nazionale inglese ha fatto un paio di amichevole nello stadio di Middlesbrough nel nord dell'Inghilterra, e quando i giocatori si sono inginocchiati tutti, cioè sembrava almeno che lo stadio comunque aveva 5-10 mila tifosi per questioni di sicurezza per il Covid, tutti hanno fischiato o fatto i bu, e subito dopo la partita l'allenatore e alcuni giocatori hanno detto: non avete capito niente, noi andiamo avanti a prescindere, perché noi non staremo zitti e non siamo solo qua a giocare a calcio. Che ha fatto arrabbiare la destra in una maniera molto insomma prevedibile. Quindi abbiamo dei deputati del Partito Conservatore che hanno paragonato l'atto di inginocchiarsi all'atto di fare il saluto nazista negli anni 30, quando la nazionale inglese era costretta a fare il saluto davanti a Hitler. Cioè, praticamente questo ha detto che inginocchiarsi è un atto riprovevole, è un atto di una gravità paragonabile appunto al saluto nazista. Poi Nigel Farage, che è la figura, come forse sapete, questa figura molto legata a Brexit, che era il leader del UKIP, United Kingdom Independence Party, che era molto, in realtà, uno dei motivi perché si è fatto il referendum, perché ha spinto già intorno al 2010 per uscire dalla comunità europea. E lui ha sottolineato questa cosa, che comunque loro non sanno, questi giocatori non sanno che sono stati manipolati da altri. Questo atto di inginocchiarsi è legato a Black Lives Matter. Black Lives Matter è un movimento marxista, e mentre con la rivoluzione russa, che si è creato questo stato terribile sovietico, hanno usato la classe per dividere, adesso questi marxisti vogliono usare la razza per dividerci. E poi dice che l'unica soluzione è questa: devono capire che bisogna lasciare fuori la politica dallo sport. E poi Johnson, il nostro primo ministro, semplicemente ha detto: no, sono contento che la nazionale è forte quest'anno, ma ha rifiutato di censurare questi bu, questi fischi, dicendo semplicemente: dobbiamo comunque appoggiare la nazionale. È stato costretto dopo 10 giorni a dire: per favore, meno bu, più applausi. Ecco, c'è da dire che stiamo parlando di giocatori che guadagnano milioni se non miliardi, sono calciatori ricchi come queste figure, appunto Johnson, questi Tories, Nigel Farage, che ha lavorato molti anni come speculatore nella City. Però c'è una grossa differenza: da una parte ci sono questi vecchi bianchi che nati nella ricchezza, col loro privilegio bianco; dall'altra parte, comunque, e questo è importante sottolineare, cioè abbiamo giocatori che per la maggior parte arrivano da un background working class, proletaria, e che arrivano molti da minoranze etniche, tra virgolette. Cioè una grossa contingente oramai anche nella nazionale dagli anni 80 di giocatori neri con magari genitori che sono nati in Giamaica, Trinidad, eccetera, che adesso sono un punto fisso, anche giocatori fondamentali per la nazionale. Questo ormai dagli anni 80, no? E che per alcuni come Nigel Farage è accettabile finché rimangono zitti, che giocano bene, ma devono stare zitti, devono essere anche molto grati di arrivare a questo livello, ma non dovrebbero fare di più. Ecco, per questo motivo che a questi bianchi, vecchi, privilegiati uomini della destra estrema, che in realtà viene comunque raggruppato nel Partito Conservatore, cioè non riescono a mandare giù questo fatto che i giocatori della, no, della Mata nazionale fanno questa cosa, e fanno tutti, quindi bianchi e neri tra virgolette insieme, anche perché questi nascono, fanno tutta la loro carriera da quando sono bambini insieme, cioè quindi stare insieme, costruire squadra eccetera eccetera è la cosa più ordinaria. Quindi l'idea di che uno del, della nazionale può essere anche attaccato per dire in maniera molto banale per il colore della pelle, cioè non è accettabile, no? Perché stare insieme è la cosa più ordinaria. C'è stato un intellettuale inglese, Paul Gilroy, che ha scritto molto su negli anni 70, anni 80, sull'importanza anche dell'antirazzismo ordinario, che non è, cioè, no, che è nel quotidiano, no? Cioè di stare insieme fa parte anche di una banale quotidianità, appunto. Allora, e quindi i giocatori hanno detto: noi andiamo avanti, a prescindere dai bu, a prescindere anche da queste prese di posizione dei politici. In più, e questa è una cosa che secondo me è anche notevole, per la prima volta l'allenatore ha preso parte, ha preso proprio la parte dei giocatori e li ha sempre difesi. Infatti l'allenatore è Gareth Southgate, che insomma giocava nella nazionale negli anni 90, famoso anche perché è stato lui a spagliare il rigore contro la Germania negli europei del 98, e quindi per un periodo era un po' il nemico dell'orgoglio inglese, ma oramai da qualche anno l'allenatore è appunto nei mondiali in Russia di 3 anni fa, è riuscito a portare l'Inghilterra la nazionale in semifinale. Allora Gareth Southgate ha preso proprio posizione: noi non cediamo, noi andiamo avanti. E quindi ha sottolineato che il fatto che ogni partita, anche se arrivano in finale, loro si inginocchieranno. E prima dell'inizio del torneo ha scritto una lettera, diciamo, alla nazione, che è uscito dopo le due amichevoli in cui ci sono stati, no, tutte queste proteste da parte di alcuni tifosi negli stadi, e ha scritto questa lettera che secondo me è molto, molto interessante, e si chiama Dear England, cara l'Inghilterra. E quindi scrive, fatto quello che ho già detto, difende i giocatori, difende anche il loro diritto di non essere solo giocatori, ma anche di essere parte della società, di essere consapevole sul loro impatto sulla società, e quindi di anche appoggiare anche la lotta per una giustizia razziale. Quindi vi leggo alcuni tralci, alcuni estratti di questa sua lettera. Eccoci qua. Quindi dice: innanzitutto i nostri giocatori sono degli esempi e hanno un impatto sulla società fuori dal rettangolo di gioco, fuori dal campo. Dobbiamo dare loro la fiducia necessaria per difendere i loro compagni di squadra e le cose che contano per loro come persone. Allora è da sottolineare che due giocatori, tra cui Raheem Sterling, che ha segnato il gol, in quest'ultimo anno sono stati anche bersaglio, oggetto di attacchi razzisti su Twitter, specialmente dopo le loro prese di posizione rispetto all'uccisione di George Floyd dell'anno scorso. E lui continua, Southgate dice: non ho mai creduto che dovremmo limitarci al calcio. So che la mia voce ha un peso, non per quello che sono, ma per la posizione che ricopro. A casa non conto niente, ma pubblicamente sono il manager della squadra di calcio maschile dell'Inghilterra. Ho la responsabilità nei confronti della comunità più ampia di usare la mia voce. E così hanno questa responsabilità anche i giocatori, e quindi è loro dovere continuare a interagire con il pubblico su questioni come l'uguaglianza, l'inclusione e l'ingiustizia razziale, usando il potere delle loro voci per aiutare a mettere sul tavolo dibattiti, sensibilizzare, educare e così via. Ecco, diciamo, comunque è una presa di posizione non radicale, una presa di posizione liberale se vogliamo, però molto convinto. Cioè, davanti a proprio questo fuoco nemico della destra, non hanno mai preso un passo indietro. E la cosa interessante che fa poi Southgate, che fa tutto un discorso sul patriottismo, e lui si alza le mani e dice: il mio concetto di patriottismo è molto tradizionale, sono molto legato a mio nonno che combattuto durante la seconda guerra mondiale, io insomma quando io giocavo nella nazionale cantavo l'inno, pensavo a lui, pensavo ai suoi sacrifici eccetera, e dice sì, io ho questa posizione che molto probabilmente farebbe piacere anche alla destra, quella generale, no, quella non necessariamente quella estrema che sta al governo di oggi, ma quella diciamo quella destra tradizionale britannica. Inglese, scusate, però finisce dicendo: però questa è la mia posizione, no? Io so che i giovani di oggi non pensano come me e loro hanno diritto di pensare in un altro modo, hanno tutto il mio appoggio nel pensare essere inglese in un'altra maniera, che guardate che non è da poco dire una cosa del genere. Questo è chiaramente una cosa che fa incazzare la destra, la destra che si vuole essere, no? Questa idea, no, dell'Inghilterra unita intorno al buon senso, eccetera, eccetera, una cosa del genere è proprio sacrilegio totale, no? E quindi dice: per molti di quella generazione più giovane, la tua idea di essere inglese è molto diversa dalla mia. E questo lo capisco e lo rispetto. Capisco che in questa isola, no? L'isola in cui fa parte anche l'Inghilterra, desideriamo proteggere i nostri valori e le nostre tradizioni, come dovremmo tra l'altro, però ciò non dovrebbe andare a scapito della necessità di introspezione e del progresso verso una società più equa. Allora, ripeto, non è un discorso radicale, però detto in un contesto del genere, prima di un torneo che è stato finora molto politicizzato, pensiamo solo a quello che è successo tra l'Ungheria e Portogallo lo stesso giorno in cui Orban vara una legge contro gli LGBT, tutti striscioni, anche bene o male sponsorizzati dai vari partiti che appoggiano Orban, si sono stati, no, mostrati in giro per lo stadio, che era pieno tra l'altro, perché immagino questo è un po' mentre tutti gli altri stadi sono stati 20% di capienza, invece a Budapest hanno pensato vabbè, riempiamo lo stadio. E da sottolineare, per chi dice no, bisogna lasciare fuori la politica dallo sport, negli ultimi 10 anni Orban ha investito 2 miliardi di euro nello sport, anche per ricreare l'idea della vecchia, no, forte Ungheria, attraverso il calcio si crea un'idea di nazione. E qua la cosa interessante è cosa hanno fatto invece i giocatori ungheresi. Sono stati ordinati dalla loro, diciamo, l'associazione calcistica ungherese di non essere provocati da questi atti di inginocchiarsi e di invece indicare la parola respect sulla loro maglia, che sarebbe l'iniziativa molto anacquata, molto istituzionale dell'UEFA contro tutti i pregiudizi razziali eccetera eccetera. Quindi è una cosa calata dall'alto, e quindi è successo anche durante un amichevole tra l'Ungheria e l'Irlanda in cui i giocatori irlandesi si sono inginocchiati, tutto lo stadio li ha fischiati, e gli ungheresi anche con sguardi abbastanza minacciosi col dito indicavano questa parola respect, che noi seguiamo le regole dell'UEFA, e si potrebbe anche dire seguivano anche gli ordini del governo ungherese in quella partita. Quindi parlare di questa idea che la politica e il calcio non c'entrano niente, questo discorso anche liberale, anche tra molto spesso un discorso da parte dei socialdemocratici, è veramente come dire una stronzata. E chiudo parlando un po' di Labour invece. Cosa hanno fatto l'opposizione politica in Inghilterra in tutto questo periodo, perché c'è da sottolineare che quest'ultimo anno c'è stata una politicizzazione del calcio in Inghilterra. C'è stata innanzitutto la figura di Marcus Rashford durante il lockdown, in cui ha fatto questa lotta per dare i pasti gratis ai bambini a scuola e anche mandare i pasti a casa durante il lockdown. Poi c'è stata la reazione anche molto forte contro la Superlega, ne abbiamo parlato qualche mese fa, in cui si sono schierati molti dei calciatori, anche quelli vecchi calciatori che adesso fanno i commentatori, contro il sistema di Superlega, e sono andati oltre dicendo no, bisogna anche cambiare proprio la modalità in cui è organizzata il calcio. E c'è stata una cosa molto interessante su Sky in cui Graham Souness, che magari vi ricordate, che ha giocato nel Sampdoria negli anni '80, ha diciamo, in un dibattito con Gary Neville, quello più radicale, praticamente ha preso la parte del capitalismo realista, dicendo che chi compra la società ha diritto di fare quello che vuole. Invece Gary Neville ha fatto anche un discorso abbastanza anticapitalista, almeno antineoliberista, sull'importanza di regolamentare il mercato e così via. E ultimamente c'è stata la finale della Coppa inglese in cui hanno esposto due giocatori musulmani la bandiera palestinese, due giocatori dell'Leicester, dopo la loro vittoria, la loro prima vittoria nella Coppa inglese. Ecco, in questo periodo sembra che i calciatori ricchi, fanno parte del 1%, no? Per quanto riguarda il reddito, hanno fatto cose molto più radicali rispetto a l'opposizione molto spesso inesistente dei Labour. E infatti Keir Starmer, che ha più o meno i giorni contati, non ha detto nulla riguardo la questione dei giocatori che si ginocchia, finché non uscisse un sondaggio qualche giorno fa che faceva vedere che comunque la maggior parte del pubblico inglese è dalla parte dei giocatori e non dalla parte di alcuni tifosi che stanno fischiando durante l'inizio della partita. Quindi sottolinea anche proprio questa debolezza nel partito laborista dopo appunto la defenestrazione di Jeremy Corbyn. È questa idea che per rivincere l'elezione anche Labour deve partecipare a questa guerra culturale, quindi culture war, no? Quindi anche loro contro i woke, contro questi esageratamente per la giustizia sociale, anche loro si devono mettere la bandiera Union Jack della Gran Bretagna dietro quando si fanno intervistare, anche loro devono capire prima le posizioni dei tifosi inglesi che vorrebbero che fischiano, prima di pensare all'atto di questi giocatori neri e bianchi, privilegiati sì, però che si sono anche messi in maniera testata ad andare avanti fino in fondo. Quindi con questo vi lascio con un ultimo brano musicale, e questo è un pezzo di Baxter Jury, figlio di Ian Jury, il fantastico punk blues degli anni '70, e questo si chiama I'm Not Your Dog.